tutti, Attilio, nuova puntata di Radio Linux che non vi lascia nemmeno in questo periodo ferragostiano sotto il sole e sotto il sudore che cade sulle nostre tastiere. Un bel po' di cosette sono successe durante questa settimana, per cui si parte.
E iniziamo con le notizie. Questa settimana sicuramente la notizia più importante nel mondo di Linux è una notizia che si attendeva da un bel po' di tempo, è l'uscita della distribuzione Elementary OS nella sua versione 6.0. È una versione che porta moltissimi cambiamenti. Io per la verità vorrei evitare di parlare questa settimana perché la devo testare, in quanto devo vedere insomma come funziona, se no dire le stesse cose che dicono tutti attraverso i blog, e io la devo provare prima sulla mia pelle. Ho notato tre cose, diciamo alcune interessanti, altre meno. La sicuramente più interessante è la naturalità con cui vengono utilizzati i comandi attraverso il touchpad. C'è stato un profondo studio e impegno soprattutto sui portatili, sul fatto di poter avvantaggiare insomma l'utente che utilizza il portatile con moltissime gesture. Soprattutto queste gesture, se aprite il browser web, che poi sarebbe Epiphany, che è stato ritoccato dal team di Elementary OS, appunto queste gesture sono molto utili e si vedono. E io ho notato che Epiphany, o meglio web browser, funziona in maniera diversa rispetto ad altre versioni che ho visto, per esempio su Fedora. Si vede insomma che ci hanno messo le mani. Poi però ce ne sono altre cose che mi hanno colpito un po' in senso negativo, nel senso che quando si va a effettuare la installazione, sapete benissimo che ci sono dei portatili che hanno appunto dei driver particolari, mi riferisco alle schede video ma anche schede wifi, e prima era molto più semplice utilizzare i driver proprietari, perché se si ha la necessità di un determinato hardware che sotto Linux va bene, si poteva utilizzare appunto il driver. Adesso non è più così semplice come lo era prima. Poi ho notato anche una discreta velocità, nel senso che sicuramente siamo su dei buoni livelli, poi altri invece un po' meno, ci sono ancora molti elementi di una, diciamo, del passato che sono presenti all'interno di Elementary OS. Il fatto per esempio che non si possa rinominare in blocco i file, ma bisogna farlo uno per uno, tanto per dirne uno, è una cosa un po' strana. E poi soprattutto c'è sempre quella cosa del fatto di minimizzare icone, che rimane dal mio punto di vista una scelta veramente non condivisibile, nel senso che per minimizzare bisogna fare due volte il clic sulla barra, ma insomma mi sembra un po' strano con i tempi che corrono, perché poi tra l'altro successivamente tutti gli utenti di Elementary OS bene o male si installano Elementary Twix e fanno questo, cioè rimettono le cose normali come era prima. Per cui ne parliamo la prossima settimana in maniera più approfondita. Queste erano solo delle prime notizie. Potete scaricare il tutto dal sito di Elementary OS, quindi la sua versione 6.0, oppure direttamente dal DistroWatch, perché c'è proprio il link per avere il download della versione stabile. Se avete dei rallentamenti, cioè vi inizia a dire un giorno, due giorni per lo scaricamento, passate immediatamente al torrent e ve la sbrigate con un quarto d'ora massimo, 10 minuti, a seconda della vostra rete.
Io invece inizio come di consueto con le novità del mondo Sparky. Questa settimana abbiamo ben due programmi nuovi su Sparky. Uno si chiama Gammy, G-A-M-M-Y, ed è un piccolo tour per aggiustare con 4 clic il chiarore, la luminosità, la temperatura e qualche altra caratteristica del proprio monitor. E diciamo che si può utilizzare in combinato o in alternativa a Redshift, per esempio. E l'altro tool è di tutt'altra pasta, si chiama Cinelerra, ed è un editor video, ma presuppongo anche audio, e a quanto pare fatto anche abbastanza bene, ricorda in che maniera il nostro vituperato Audacity. Poi, quando Attilio ha iniziato a parlare di, iniziato l'intervento parlando di una novità che si attendeva da tempo, l'uscita di una distribuzione, io pensavo si riferisse alla nuova Makulu Shift piuttosto che Elementary OS. E effettivamente è uscita in sordina la nuova Makulu Shift, ma sordina non per colpa di Rimer, bensì per colpa di DistroWatch, che a quanto pare si rifiuta di caricare le nuove versioni di Makulu. Quella che è uscita è Shift Debian, quindi la base Debian, e c'è GNOME 40 caricato, e come anticipato più e più volte nelle altre trasmissioni, c'è la possibilità di fare lo switch tra ben 8 impostazioni di desktop diverse, e soprattutto ogni volta che andiamo a cambiare il desktop, quindi che ne so, passiamo da GNOME a Cinnamon piuttosto che a KDE, e troviamo dei nuovi temi, nuove impostazioni, nuovi setting. Quindi Rimer ha fatto davvero un lavoro assurdo, per utilizzare un aggettivo non volgare. E altra piccola notazione, che esce per il momento con Debian, c'è il Makulu Constructor è totalmente automatizzato, quindi una volta che voi vi installate i programmi che vi servono, impostate il desktop come lo volete, con due clic fate partire il constructor, avete la ISO che potete utilizzare dove preferite. E soprattutto Rimer Jack ha sottolineato, badate che io ci ho messo un anno di vita a fare questa shift, ho martellato e rimartellato Debian per renderlo il più user friendly possibile, e tant'è vero che effettivamente c'è ben poca differenza tra questa Makulu e una Ubuntu qualsiasi, e anzi la differenza c'è nel ciclo di vita, che da Debian Testing ha un ciclo di vita infinito, praticamente infinito, mentre da Ubuntu ha cicli di 4-8 anni di long term support e quant'altro. E dice giustamente, io ci ho perso un anno di vita, per favore donate, perché l'anno scorso ci hanno tenuto in lockdown il più del tempo, quindi non ha potuto lavorare per guadagnare, perché il Vietnam non è come l'Italia, dove tra cassa integrazione, bonus, più o meno riusciamo ad andare avanti, e soprattutto è ancora in lockdown, tant'è vero che proprio stamattina ha scritto verso le 7 che doveva allontanarsi dal forum per andare a fare la spesa, visto che hanno una, chiamiamola, tessera non aria che permette di andare a fare la spesa solo in una determinata fascia oraria.
Dunque, su 9to5 Linux viene riportata l'uscita proprio adesso, è stata aggiornata, di Makulu Linux Shift. Quindi questo è un sito molto visitato, insomma, da chi ama Linux, quindi lo potete trovare anche lì le relative informazioni. Relativamente ai software che riguardano il mondo di Linux, ma non solo, c'è una ottima notizia che è l'uscita della versione 91 di Firefox, però nella sua versione Extended Support Release, in poche parole ESR, che va a sostituire la versione numero 78. Quindi c'è stato un bel po' di tempo insomma, rispetto alla precedente. È un aggiornamento che può essere fatto sia per gli utenti che usano Linux e sia per gli utenti che usano macOS e anche Windows. Interessantissimo anche il fatto che Firefox nella sua versione SR è quella che in molte distribuzioni derivate Debian viene utilizzato di default, e quindi di default avremo come browser questa nuova versione. Secondo me è una notizia molto importante. C'è poi un'altra notizia che riguarda sempre il mondo di Firefox, e cioè il fatto che c'è una profonda crisi dal punto di vista economico. Firefox sta risentendo negativamente proprio in questo periodo di una, diciamo, un abbandono di molti utenti, perché hanno fatto delle indagini statistiche e hanno visto che moltissimi utenti che utilizzavano appunto prima Firefox sono passati o addirittura a Google Chrome, oppure sono passati ai vari Vivaldi e Opera, anzi no, Vivaldi e Brave. Quindi insomma ne sta risentendo molto negativamente, e questo sicuramente non è una buona notizia per un browser che nel bene o nel male, diciamo così, ha rappresentato un'alternativa, perché gli altri hanno come base Chromium, mentre Firefox si distingue dagli altri. E poi c'è un altro elemento che bisogna ricordare, che sicuramente Firefox è uno dei pochi che continua a supportare per esempio i 32 bit nelle varie versioni, mentre se vi capita di avere un vecchio Mac in mano, oppure delle vecchie versioni insomma di Windows, scusate, di Windows appunto, mettere Brave o mettere Vivaldi o mettere ancora peggio Chromium diventa quasi impossibile, bisogna andarsi a prendere le vecchie versioni con tutti i problemi che riguardano appunto la sicurezza. Quindi Firefox si trova un po' a metà, come si dice, del guado, perché da una parte rimane un baluardo, dall'altra però diciamo che sta perdendo moltissimi utenti.
Dispiace, effettivamente, devo ammettere che io per primo non utilizzo più Firefox da quando mi ha fatto quello scherzetto col sito delle poste, che facendo il login mi toglieva qualsiasi credenziale, qualsiasi privilegio da utente normale, quindi diventavo tipo un ospite sopra una sessione altrui, e al massimo utilizzo Waterfox o Cyberfox a seconda del computer dove mi trovo, ma di più non faccio.
Anche perché bisogna dire che c'è proprio un problema di fondo che secondo me Firefox ha avuto, e che il team di Firefox non ascolta gli utenti. Diciamo chiaramente la situazione qual è, e cioè gli utenti si sono molto lamentati, almeno io ho guardato nei forum, blog, insomma, cose via, e si sono lamentati per esempio della nuova versione di Firefox su Android, e hanno trovato diversi buchi, diversi problemi che magari nelle versioni di prima non c'erano. La stessa cosa, la disposizione dei segnalibri e così via di Firefox ha dato adito a moltissime polemiche. E io continuo a non capire queste scelte, dove è importante la comunità e dove, quando ci si accorge che la comunità non la pensa proprio come te, bisogna cercare di porre subito i rimedi, magari semplicemente con un tasto che ti faccia rimettere l'antico o meno il tradizionale aspetto, per esempio al tuo browser, in questo caso Firefox. E questo ha dato adito a moltissime polemiche, per cui molta gente, in poche parole, è fuggita proprio da Firefox, con degli esiti appunto negativi anche dal punto di vista economico.
Per carità, io ripeto, Firefox lo usavo soltanto per motivi professionali già prima, adesso nemmeno con, come si dice da noi, nemmeno con una canna appuntita lo tocco praticamente. A proposito di Firefox e di internet, vi segnalo due articoli del Foglio. Il primo si chiama Internet rischia di diventare un'enorme casa editrice, e prende le mosse dalle stanze fatte da destra, da sinistra, sopra, sotto, e anche dai vari Zuckerberg, Google e quant'altri, per cambiare la sezione 230 del Communications Decency Act del 96. E si tratta di quei due o tre paragrafetti che dicono che internet è libero in sostanza, e chi offre servizi automatizzati non è responsabile per l'uso che ne fanno gli utenti. Se ripercorre un attimo la storia di questa sezione, di questa norma, emersa nel 96 dopo che qualcuno aveva scritto qualche brutto commento riguardo qualche marchio famoso sopra il provider Prodigy, e si tirano in ballo persone tipo Sir Tim Berners-Lee piuttosto che Andrew Schwartz, mi pare, o anche Larry Page e Sergey Brin. Io vi dico di leggervelo con calma, cosa che ahimè non sono riuscito a fare. E poi vi rimando anche a un altro articolo del Foglio, accessibile gratuitamente, e si chiama Aggiustare Internet. È un articoletto, contiene qualche proposta per dare un colpo al cerchio nella botte e andare avanti così. Poi parliamo di cose più simpatiche e finalmente capiamo a che cosa servono i robot e l'intelligenza artificiale. E l'esercito francese ha arruolato, mi pare, un centinaio di robot, che non di droni, parliamo di robot su terra, che camminano sulla terraferma, appunto per svolgere missioni di ricognizione e precedere appunto l'arrivo dei soldati in carne e ossa, e quindi in teoria si spera per salvare vite. E poi torniamo invece un attimo a parlare anche di Epic Games, perché perché ad aprile ha dichiarato un bilancio in perdita per oltre 450 milioni di dollari, e complice anche la diatriba con Apple, Google e compagnia cantante. Tuttavia, se poi ritrovo le fonti ve le indico, vi prometto che ve le indico, Epic Games è riuscito a racimolare non mi ricordo quanti miliardi di finanziamento poi nel corso di questi ultimi mesi, appunto per continuare i propri servizi. E non dimentichiamo che Epic Games continua a offrire ogni giovedì un gioco nuovo in maniera gratuita agli utenti.
Poi notizia che riguarda invece il mondo di Thunderbird. Thunderbird sta cercando, insomma, di rafforzare sempre di più la propria posizione nell'ambito del client mail, con dei miglioramenti che sono aggiornamenti che sono diciamo sempre più frequenti. Adesso c'è il supporto dei calendari, quindi attraverso Caldav, e poi anche per quanto riguarda appunto la possibilità appunto di connettersi a una rubrica durante l'installazione. Quindi questo naturalmente facilita la possibilità di utilizzare i contatti, quindi diciamo degli effetti estremamente positivi. E il balzo da Thunderbird 78 a Thunderbird 91 è stato importante. Io ho provato l'ultimo Thunderbird, e devo dire che tutto sommato mi trovo molto bene, funziona veramente, veramente bene, quindi nulla da dire. Se avete la necessità, mi sembra più che, insomma, decente, hanno fatto un buon lavoro. Mentre in realtà mi è capitato di riprovare Jerry, o Gary come il diavolo si chiama, che tra l'altro era un client di posta elettronica utilizzato di volte in molte distribuzioni derivate di Ubuntu, e ancora una volta ho avuto moltissimi problemi, quindi ho fatto la rimozione immediata e ho installato Thunderbird.
Non l'avrei mai detto, a me funziona, però effettivamente non ha tutte le estensioni di Thunderbird. E quella che uso di più, cioè, anzi esclusivamente, Mail Merge, per esempio. Torniamo a parlare di privacy, tanto lo so che vi abbiamo fatto due orecchie così, per non dire di peggio. Ebbene, prima di fare i WikiLeaks della situazione, anzi i Zoom Leaks della situazione, badate, perché Zoom, quando andate a registrare, vi mette dei watermark, quindi dei marchi di riconoscimento, così, delle marchiature, nei posti più impensabili, e soprattutto sono riconducibili all'utente, al partecipante della chat, della videoconferenza, chiamata come vi pare, che effettua la registrazione. Quindi vedete che voi registrate, Zoom in automatico mette, segnala che nel video che andate a registrare segnala che siete voi a registrarlo, e poi chiunque può sapere che siete voi il WikiLeaks della situazione. E, per chi volesse approfondire, c'è un articolo inglese di Lifehacker e si chiama No Zooms Hidden Watermarks Before Sharing That Meeting. E effettivamente dà tutti gli allarmi possibili e immaginabili in maniera di in materia di privacy. Poi ho una notizia molto bella. Tu immagino che sei un grosso tifoso di Dytern piuttosto che Vultus 5 e tutti gli altri robottoni che ci hanno salvato mille volte dalla distruzione.
Beh, conoscevo Androvito, sì.
E il caro Optimus Prime dei Transformers, te lo ricordi? No, non è una risposta accettabile in questa trasmissione. Però sappi che puoi recuperare, perché l'Hasbro ha creato un camion robot che si trasforma da solo tra camion e robot, ed è proprio Optimus Prime. Quindi per la cifra di 1000 euro, anzi $700, scusate, puoi recuperare il tempo perduto.
Poi ci sono tantissimi miglioramenti per una barra che molti utilizzano nell'ambito delle distribuzioni Linux, che diventa sempre più simile come barra a quella che viene utilizzata su OS X, solo più leggera. Sto parlando di LatteDock. Allora, gli aggiornamenti sono continui, finalmente sono arrivati a una versione, diciamo, almeno loro dicono stabile, che è la 1.0, e hanno introdotto degli elementi molto interessanti. Prima di tutto il fatto della dimensione dell'ombra, il supporto delle barre laterali se viene appunto richiesto, il supporto delle applet e inoltre il supporto dei separatori di aree di margini di plasma. Quindi fornisce insomma la possibilità di essere spostati le icone all'interno dello stesso pannello, dello stesso dock, e quindi si può iniziare a parlare di qualcosa di interessante. L'elemento più che mi ha colpito è il fatto come LatteDock stia diventando sempre più facile da utilizzare, in un certo senso anche più leggero, per esempio nei confronti di software come CairoDock, come appunto Plank, che sono sicuramente quelli più utilizzati. Direi che hanno fatto un buon lavoro, e tra l'altro può essere provata la lezione di LatteDock anche su molte distribuzioni, tra cui moltissime che appartengono al mondo Ubuntu, quindi anche Manjaro. Quindi insomma, se avete KDE, se vi piace il mondo di KDE, oppure se volete provare LatteDock, scaricatelo dai vostri repository, provatelo, perché secondo me vale la pena, è stato fatto un discreto lavoro.
Lo ricordo, qualche periodo fa effettivamente era molto molto interessante. In effetti, se poi l'hanno continuato a sviluppare, lo dici tu, è una valida alternativa a Cairo.
Sì, sì, perché effettivamente ci sono stati degli aggiornamenti, ma gli aggiornamenti attuali sono stati molto grandi rispetto invece a quelli che abbiamo visto nei mesi precedenti, dove ogni tanto viene aggiunto qualche miglioria, diciamo così. E qui invece c'è stato proprio un aggiornamento forte, grosso, e che lo potete provare in questa ultima versione, che ormai è quella stabile. E a me quello che ha colpito è il fatto che, a parte l'utilità, perché effettivamente è vero, funziona veramente molto bene, ma d'altronde secondo me LatteDock risente anche del fatto che tutto KDE, dal mio punto di vista, funziona bene. Basta provare l'ultimo KDE o un Kubuntu pure, e devo dire che io lo sto utilizzando da almeno un mesetto. Non ha nulla da invidiare a Gnome, anzi, secondo me è anche più veloce. E poi LatteDock, insomma, la classica ciliegina sulla torta, è un elemento che magari può essere utile anche se vogliamo fare delle operazioni di abbellimento, oppure per utilizzare dei programmi in maniera più immediata. Però ripeto, il lavoro è stato fatto veramente bene, quindi scaricatelo, la versione 0.10, ma comunque la versione stabile.
Oh, tu ti ricordi gli swatch che andavano di moda tanto tempo fa? quando ti dicevano ah, questo modello è ammaccato, è uscito male di fabbrica, è un modello da collezione e, sì. e venivamo raggirati così. Ebbene, è stato avvistato un iPhone 11 Pro, almeno uno, con il logo della mela non allineato al centro del citofono. E questo
è un pezzo da collezione.
Esatto, è un pezzo da collezione, cioè un telefono normalissimo, l'unica cosa è il logo è disallineato rispetto agli altri telefoni. E questo pezzo a collezione è stato venduto per la modica cifra di 2700 euro. E ovviamente penso a occhio e croce sia più del doppio di quanto si paghi un iPhone 11 Pro ai giorni nostri. E parliamo di altre, sempre di soldi, come direbbe, e facciamo follow the money. E detto in soldoni, secondo il Wall Street Journal, una causa antitrust in Texas ha fatto dichiarare che il re è nudo, ossia Google è stata portata in tribunale appunto per posizione dominante, quindi con l'antitrust, ed è emerso il cosiddetto progetto Bernanke. Ricordatevi che Ben Bernanke è l'ex capo della Fed, la banca centrale americana, chiamata anche Helicopter Ben, appunto perché distribuì durante la sua gestione i cordoni della borsa, sono stati allargati in maniera molto lasca. Ebbene, questo progetto Project Bernanke non è nient'altro che un algoritmo sviluppato da Google per analizzare la vendita degli spazi pubblicitari online e analizzare soprattutto gli acquirenti, come si comportano gli acquirenti, e dare così un vantaggio competitivo a Google, che in questo caso è sia quello che mette a disposizione, diciamo, gli spazi per la pubblicità, sia l'acquirente della pubblicità. Questo si traduce più che in un monopolio, in un monopsonio, direbbero gli economisti, ossia c'è l'unico soggetto che compra, l'unico soggetto che vende e sono tutti, diciamo, felici. E ovviamente staremo a vedere le ricadute sui legislatori d'Europa, ma soprattutto d'America, di questa cosa. Parliamo un attimo di Nvidia, ne abbiamo parlato per quanto riguarda le schede dedicate ai giocatori, ai miner, rispetto all'acquisizione di ARM che è ancora piuttosto travagliata, eccetera, eccetera. Però fatto sta che nel primo trimestre fiscale 2022 Nvidia ha fatto registrare ricavi da capogiro molto al di sopra delle stime, complice appunto la vendita di schede CMP agli estrattori di Bitcoin. Poi, per chi volesse sapere come funziona un computer quantistico, che secondo me è l'ultima frontiera della magia nera, la penultima, ricordiamo, del cellulare, Honeywell ha pubblicato tutti i dettagli del suo System Model H0. Io ovviamente, inutile dirlo, nemmeno lo sono andato a ficcanasare. Poi, per quanto riguarda la carenza di chip, almeno per il settore automobilistico, ha detto Intel, fermi tutti, ci penso io, e dovrebbe, almeno a parole, risolvere la produzione di chip entro altri 5 mesi al massimo, risolvere il problema della carenza di chip entro altri 5 mesi al massimo. E poi, a proposito di dichiarazioni roboanti, Telecom ha dichiarato di aver risolto il problema del digital divide in Friuli Venezia Giulia ed è la seconda regione italiana dopo la Puglia ad aver raggiunto questo traguardo. Poi parliamo invece un attimo di Call of Duty, o meglio del Battle Royale di Call of Duty, che vede l'Activision andare in causa per l'uso illecito del marchio Warzone. E Warzone è il nome, da come ho capito, che hanno dato all'ultimo Call of Duty, a questa Battle Royale di tutti contro tutti. Però Warzone.com esiste, ma esiste già, ed è un browser game strategico. È una sorta di risico giocato in browser, chiamiamolo così. L'ultima notizia è dedicata ad Attilio, che si è scoperto ludopata dell'ultima ora. E ce la dà pcprofessionale.it. Ti ricordi Alley Cat?
No.
Era un gioco in Ega, intendi, comunque in 16 colori, di questo gatto che andava su e giù per i vicoli, doveva fare di tutto per andare dalla sua amata, scappare da cani e quant'altri. E io effettivamente ci ho perso gran parte della mia infanzia. E vi segnalo che a causa del furore commerciale del retro gaming è uscito nel 2018 Alley Cat Rimeow Edition piuttosto che Renewed. Soprattutto la cosa bella è scaricabile liberamente dal sito ufficiale, che si chiama joffloff.com. Joffloff con la J, la cota, il lunga, chiamatela come vi pare. Quindi io penso di avervi dato anche i compiti per le vacanze a sto giro, e non so se c'è bisogno di DOSBox o altro per farlo girare, però poco importa, perché abbiamo tutto agosto e penso anche tutto settembre per farlo partire.
E siamo giunti al termine di questa puntata ferragostiana di Radio Linux. Vi ricordo che andiamo in onda anche il lunedì mattina alle 10.30 in naturalmente replica. Vi ricordo che siamo disponibili anche in podcast, cioè abbiamo anche una bella pagina di Facebook dove potete farci sapere quello che pensate della web radio e dei nostri programmi, per cui insomma fatevi vivi, fateci sapere, e così anche miglioriamo la qualità dei nostri programmi. Io vi saluto. Vi do appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata con tante informazioni che riguardano il mondo di Linux, il mondo dell'open source e il mondo del free software, ovviamente con una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti, Attilio. Well, we know.